eccoci qua, ben trovato a Marco Pizzuti, saggista con me. Ciao Marco.
Ciao Beatrice, ciao a tutti.
Oggi con Marco Pizzuti affrontiamo una figura emblematica, molto particolare e anche molto discussa del nostro paese, del nostro passato. Parliamo con Marco Pizzuti del suo ultimo libro, ovvero Biografia non autorizzata di Benito Mussolini. Beh, immagino che insomma per trovare cose interessanti tu sia dovuto andare a scavare parecchio in questo caso.
Sì, io penso che chiunque prenda in mano questo libro si accorge non solo dal volume, ma dalle note bibliografiche che dietro c'è stato un grande lavoro. E ho consultato tantissimi volumi e le fonti sono tra le più autorevoli. Io riprendo il solco di Renzo De Felice, che è stato all'unanimità lo storico che più ha approfondito la figura di Mussolini e del fascismo in generale. Però che cosa è successo? Che come è accaduto a lui alcuni decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che soltanto per avere leggermente dato un'interpretazione diversa dei fatti, venne attaccato appena pubblicò la prima sua opera monumentale su Mussolini. E quindi, secondo me, lui a un certo punto si è fermato, non è potuto andare avanti perché non si poteva dire troppo, soprattutto da uno storico paludato e accreditato come lui. Però ha lasciato aperte molte tracce, molte prove, cioè delle aree che lui ha chiamato misteri, periodo controverso, ricostruzione non chiara, eccetera, eccetera, sui passaggi chiave che riguardano la storia del fascismo e di Benito Mussolini. Ecco, io sono partito da lì, dalle porte lasciate aperte da Renzo De Felice, e ho trovato quello che poi alla fine è una specie di vaso di Pandora e mi ha consentito di riunire tutti i pezzi che già c'erano e che però nessuno mai aveva rimesso tutto insieme, e credo che non sia stato soltanto per un fatto di disattenzione oppure mancata comprensione. Penso che gli storici, quelli più brillanti, semplicemente abbiano evitato di trattare questo argomento. Adesso però, passati molti decenni, siccome di mezzo c'è la storia dell'Italia, lasciamo perdere il fascismo, qui parliamo di storia,
Sì.
e siccome in quel momento Mussolini rappresentava l'Italia, gli accordi che lui fece con le altre potenze ci riguardano tutti, e quindi è importante riuscire a capire cosa è successo veramente.
Beh sì, anche perché molto spesso viene portata a galla questa sorta di unione che ci fu tra il duce e l'Inghilterra, diciamo, nel senso di questi rapporti, no? Tra Mussolini, la massoneria e i servizi britannici.
Sì, questi sono aspetti poco noti che, messi tutti in ordine, poi portano a quella chiave di lettura, quell'interpretazione a cui ho accennato prima. E cioè, Mussolini nasce come un fervente socialista, suo padre era socialista e lui aveva il socialismo nel sangue. E si può dire in un certo senso che è stato duce due volte, perché in primis lo è stato per i socialisti che, nel momento della sua auge, del suo massima popolarità nell'ambito socialista, era molto amato e apprezzato perché sapeva parlare alla gente, quindi sapeva animare i convegni, sapeva animare il pubblico e incitare le folle. Quindi lui nel 1912 venne messo ancora giovanissimo subito a capo alla direzione dell'Avanti, che appunto ricordiamo essere il quotidiano per eccellenza del Partito Socialista. E non solo, appena prese le redini del giornale, lui praticamente registrò degli aumenti record nelle vendite, come nessun altro aveva mai fatto prima, quindi era molto amato. Però che succede? A un certo punto, nel 1914, lui comincia a cambiare un po' idea, perché noi sappiamo la prima guerra mondiale per l'Italia è stata dal 1915 al 1918, però per gli altri, le altre potenze è iniziata prima, nel 1914, e lì già si cominciava quindi a parlare di un intervento dell'Italia, eccetera, eccetera. Ovviamente i socialisti erano contrari, perché appunto era una guerra etichettata come borghese, quindi non si voleva assolutamente partecipare. Ma Mussolini invece era perplesso perché c'è una questione di terre irredenti, di terre da ancora, cioè l'Italia ancora non era stata unita completamente, c'erano i territori del Trentino Alto Adige che erano ancora in mano all'impero austro-ungarico, quindi avevamo delle zone d'Italia di cui ci dovevamo riprendere la proprietà e il possesso. Quindi, cosa succede? Che piano piano lui si aveva espresso l'opinione di entrare in guerra e si crea una spaccatura all'interno del partito che praticamente è tutto compatto, il quadro dirigente contro di lui, mentre una piccola minoranza lo sostiene, però siccome all'epoca la massoneria italiana e anche oggi prevalentemente quella che conta, quella potente, era legata a doppio filo alla massoneria britannica, la Gran Bretagna voleva un intervento in guerra dell'Italia e quindi che uscisse da questo stato di neutralità, di pacifismo e che entrasse quindi contro gli imperi centrali, quindi Austria e Germania. E quindi cosa fanno? Pagano Mussolini siccome come oratore era eccellente, erano a caccia di grandi oratori, lui era il migliore in quel momento sulla piazza e addirittura gli fanno un tranello perché lui aveva queste perplessità, però non l'aveva espresso in pubblico e uno di questi massoni che dirigeva dalle pagine del Resto del Carlino, perché la massoneria praticamente occupava tutti i quadri dirigenti dei grandi giornali dell'epoca, pubblicò quelle che erano state delle sue dichiarazioni in privato, quindi lo costrinsero a prendere posizione sull'argomento. E una volta che uscì allo scoperto, poi alla fine dovette lasciare il partito, però la massoneria lo aiutò, gli diede i soldi. E un certo Filippo Naldi gli trovò il finanziamento per aprire un nuovo giornale che era Il Popolo d'Italia. E questa complicità durò fino alla marcia su Roma, che anch'essa venne interamente finanziata dalla massoneria. Dal 1917 Mussolini comincia a essere pagato anche dai servizi britannici. Perché? Perché nel 1917 l'Italia era esausta, era stremata dalla guerra e voleva uscirne. Le masse popolari non sopportavano l'idea di poter continuare il conflitto, perché le difficoltà erano enormi anche per la popolazione civile, e quindi serviva che qualcuno sostenesse il morale. E da una parte ci pensava in proprio la massoneria e dall'altra i servizi inglesi pagavano Mussolini affinché soffocasse con le sue squadre d'azione che erano composte praticamente da arditi, quindi dai gruppi d'assalto e militari, che soffocasse le manifestazioni in favore della pace e dell'uscita della guerra. E poi, insomma, nel corso degli anni, non si sa quanto è durato poi questo finanziamento britannico, però si sa che invece la massoneria continuò a finanziarlo fino alla marcia su Roma, che venne finanziata generosamente dalla massoneria, e tant'è vero che i quadrunviri, quindi i quattro gerarchi che guidarono la faccia di Roma, erano tutti quanti membri della massoneria.
Se tu dovessi dire questo rapporto che poi è venuto fuori spesso tra Mussolini e Churchill, tanto si è detto, no, di questa cosa, che cosa hai scoperto?
Sì, praticamente anche qui la storia cambia completamente se andiamo a vedere gli accadimenti reali da quella che è la vulgata
Sì.
ufficiale. Allora, innanzitutto c'è da dire che Mussolini, dopo che aveva preso il potere con la dittatura, quindi instaurato una dittatura già che esacrata, cioè che è stata condannata in tutti i modi possibili dopo la guerra, prima della guerra era ritenuto un, addirittura Churchill lo definì il legislatore più capace del mondo, cioè lo esaltò in diverse occasioni pubbliche, quindi queste dichiarazioni io le ho riportate nel saggio, sono documentate, chiunque può consultarle, e non si tratta di un'uscita una tantum, ma proprio di un consenso largo che lui aveva, sia da Churchill che anche da Roosevelt, quindi da Presidente degli Stati Uniti.
Americano, sì.
Esatto, e anche dal suo entourage, dal suo braccio destro, che addirittura lui espresse, venne in Italia per conoscere Mussolini e espresse ammirazione e addirittura invidia per dire per quanto quest'uomo suscitava fascino nei suoi interlocutori. Quindi la situazione si è capovolta, ma dopo. Il fascismo come dittatura è stato sostenuto dalle grandi potenze occidentali. È dopo che è cambiato
Sì.
tutto, in funzione della guerra. Ma probabilmente se non ci fosse stata la guerra, allora il fascismo sarebbe andato ancora bene. Quindi già qui ci sono delle situazioni molto diverse da quelle che siamo abituati a conoscere sui libri di storia.
Nel momento in cui tu ti sei approcciato a questo personaggio, che abbiamo definito discusso, particolare, quello che hai colto nella sua personalità, no? Oltre a questa grandissima capacità oratoria, qual è? Cioè, quale tratto caratteriale secondo te di questa persona è stata la sua vera, forza e quale la sua rovina invece?
Credo che sia stata la stessa qualità, cioè lui scriveva nel suo diario quando è andato nella prima guerra mondiale, ma in realtà ci sono sue riflessioni che riportano ancora più indietro alle scuole elementari. Lui era attratto, molto attratto dalla psicologia di massa, studiava molto l'essere umano con i suoi comportamenti e visti i risultati che ha ottenuto, c'è da dire che in questo senso era veramente un genio, cioè è riuscito a interpretare quello che in un determinato momento storico la gente voleva, si aspettava. Quindi la sua qualità e il suo difetto è stato proprio questo, perché poi, interpretando quel personaggio, si è trovato nella situazione in cui si è trovato dopo, quindi con lo scoppio della guerra.
Sì, certo, poi tra l'altro tu hai analizzato veramente ogni parte della storia di Mussolini fino ad arrivare alla morte, no? Quindi, cioè, addirittura c'è il dubbio se lui sia stato veramente ucciso il 28 aprile del 1945.
Sì, in realtà diciamo che per la storia vulgata ufficiale lui è morto il pomeriggio del 28 aprile,
Sì.
però è assolutamente non vero ed è dimostrabile in modo abbastanza semplice perché dagli esami che sono stati fatti in epoca più recente su quelle che erano i fori fotografati sul corpo e i reperti autoptici, si è scoperto che in pratica Mussolini aveva dei fori sul corpo che non erano presenti sui suoi vestiti. Quindi questo significa che quando lui venne fucilato, in realtà era stato portato lì già morto, era stato ucciso quando era in canottiera. Poi è stato rivestito, quindi è stato ucciso la mattina e ci sono anche delle testimonianze che io ho raccolto del paesino proprio dove tutto questo è avvenuto
Sì.
e la testimonianza, il testimone oculare che vide anche la Petacci nel momento in cui morì, praticamente tentò la fuga e gli spararono con una mitragliata alla schiena, che peraltro i cui fori sono stati ritrovati anche sulla sua pelliccia. Ma perché è successo questo? Perché è stato ucciso prima e perché si è dovuta fare una messa in scena? Per il semplice motivo che Mussolini portava sempre con sé una borsa, in cui la borsa c'era un sacco di documenti che lui sosteneva valere più di una guerra vinta. E lo aveva detto a mezzo mondo, aveva fatto molte copie di questa. E se si sta a quello che viene detto della storiografia ufficiale, sono tutte leggende, miti, niente di serio. Chi dice queste cose è un ciarlatano, eccetera, eccetera. Però io ho scavato su questi documenti e quello che ho trovato, sempre partendo da Renzo De Felice, che lui per tutta la vita negò che fossero esistiti questi carteggi,
Sì.
ma nell'ultima parte invece non solo ammise che c'erano, ma anche che il contenuto era molto imbarazzante per il governo britannico in particolare. E io ho raccolto tutta una serie di testimonianze, di fatti che cioè, tra i testimoni, per esempio, c'è Sandro Pertini, perché un'altra delle teorie che hanno messo per coprire la faccenda, cioè insabbiare tutto, è stato che chi raccontava questa, chi era favorevole della versione dell'esistenza di questi carteggi, quindi del loro valore, erano i neofascisti, eccetera. Quindi non si poteva parlare di questo, se no, altrimenti veniva subito appioppata l'etichetta.
Sì.
Però se andiamo invece indietro nella storia, vediamo tutte le testimonianze di chi ha vissuto quei giorni, troviamo anche testimonianze di partigiani che peraltro, alcuni dei quali sono stati massacrati proprio dopo la morte, di Mussolini perché non erano disposti a tacere. La storia ufficiale ci racconta questo: Mussolini si allea con Hitler, alleanza nazifascista, Hitler invade la Polonia, poi attacca gli altri paesi, eccetera, e Mussolini lì, al seguito, vigliacco, cioè vigliacco, insomma, più che lui, proprio tutta l'Italia che noi abbiamo attaccato a tradimento. Dei paesi che già erano sconfitti, cioè in questo caso la Francia e il contingente britannico che si stavano difendendo. Ecco, questo non è assolutamente vero, ci sono i documenti per dimostrarlo, io li ho pubblicati insieme al libro, si trovano nell'appendice, sono documenti declassificati, niente poco di meno che dal governo britannico, quindi dal diretto interessato, quindi non si può dire che siano cose inventate o che. E in pratica cosa è successo? Mussolini temeva molto Hitler, al contrario di quello che si racconta, no, lo detestava. Mussolini evitò di incontrarlo perché al suo contrario Hitler vedeva in lui come un Cesare romano, lo ammirava dal suo busto nell'ufficio. Sin dagli anni 20, tardi dell'ultimo decennio degli anni 20, lui cercò assolutamente di avere un incontro. Incontro che Mussolini gli concesse soltanto nel 1934, cioè quando ormai Hitler era diventato, nel 1933 aveva preso il potere, era diventato il capo di Stato della Germania, un paese potentissimo, e quindi non poteva più evitare
Cioè, lo
l'incontro.
ha snobbato
Lo ha
tranquillamente.
snobbato in tutti i modi possibili. E praticamente lui, Mussolini, in tutti i resoconti che io riporto nel libro, i documenti ufficiali, ma i cablogrammi proprio dell'intelligence britannica, i dispacci dei diplomatici, eccetera, il gioco di Mussolini era fare da ago di bilancia. Siccome in Europa c'era una situazione conflittuale con due blocchi, no? Da una parte avevamo la Germania, dall'altra avevamo Francia e Gran Bretagna, e poi vabbè, la Russia. Ma lui sapeva, Mussolini, che l'Italia non era in grado di fare una guerra, quindi l'unica cosa che poteva fare era conferenze di pace per cercare di fare da ago di bilancia tra i due schieramenti. Questo giochetto gli riuscì fino a 1934, dopo non gli riuscì più. E nel 1939, dopo che Hitler aveva fatto il patto d'acciaio con l'Italia, patto che ci tengo a precisare, era anche questo un atto dovuto, cioè dovuto. Mussolini lo spiega, ma anche altre testimonianze. In pratica lui temeva che siccome la Germania si era presa, stava invadendo gli altri paesi con il pretesto che c'erano delle comunità tedesche al loro interno, per liberarle invadeva i paesi. Quindi siccome in Italia avevamo l'Austria e lui ormai il nuovo confine nel 1939 con la Germania era diventata appunto l'Austria, temeva che potesse ambire a riprendersi il Trentino Alto Adige e con esso poi il resto dell'Italia. Quindi aveva molta paura. E infatti anche dopo la firma del trattato del patto d'acciaio, che peraltro era un trattato difensivo, non d'attacco, e su cui Mussolini aveva posto un sacco di clausole, cioè che non poteva entrare in guerra prima del 42, insomma, molte cose per appunto evitare il conflitto. E subito dopo la firma, Mussolini dà ordine di costruire, di fortificare il Vallo Littorio sul versante austriaco. E questo perché? Per difendersi da un'eventuale aggressione tedesca, per dire quanto si fidava, cioè dopo la firma del patto d'acciaio. E infatti il Vallo Littorio lì venne chiamato Vallo Non Mi Fido, soprannominato così proprio per questo motivo. Ecco, questa è un po' la situazione generale, ma c'è dell'altro, cioè la cosa importante che è completamente censurata dai libri di storia è che dopo lo scoppio della guerra, che praticamente Hitler informò Mussolini a cose fatte, e quindi invase la Polonia e poi lo comunicò all'alleato, e quando successe questo, a parte che violò anche il patto anti-Comintern che avevano contro l'Unione
Sì.
Sovietica, e aveva firmato un accordo con l'Unione Sovietica appunto per spartirsi la Polonia. E Mussolini, temendo appunto un'egemonizzazione dell'Europa da parte di Hitler, che cosa faceva? Si era messo in contatto con la Gran Bretagna e stava trattando la vendita di armi, di mezzi, quindi aerei, mezzi navali, insomma tutto quello che poteva servire per combattere contro la Germania alla Gran Bretagna. Gli accordi erano andati molto avanti e praticamente erano quasi conclusi, però nel gennaio del 1940 i tedeschi vengono a sapere di questa trattativa segreta attraverso i servizi segreti russi, che in quel momento erano alleati. E quindi Hermann Göring, che era il maresciallo dell'aria del Reich, chiamò infuriato Mussolini e fu costretto a troncare questi accordi. Però questo per dire quanta simpatia c'era con Hitler da parte di Mussolini, cioè stava armando la Gran Bretagna contro. E questo che ho detto adesso è tutto documentato.
Sì.
I documenti li ho pubblicati per intero nell'appendice, quindi chiunque può, con il numero di cablogramma, il riferimento,
Ritrovare naturalmente queste parti storiche.
c'è ancora di più. Che è il motivo dei carteggi. Di cosa si è parlato in questi accordi? Praticamente con l'intercessione, cioè con la garanzia di Roosevelt, presidente americano, si voleva dare delle concessioni all'Italia affinché Mussolini intervenisse durante appena si sarebbe arrivati all'armistizio. Cioè, siccome la Francia ormai era caduta e la Gran Bretagna altrettanto, era quasi accerchiata, le truppe che aveva inviato in Europa erano in fuga, in rotta. Quindi in quel momento lì il compito di Mussolini sarebbe stato quello di intervenire e fare in modo che le pretese di Hitler sugli alleati fossero più morigerate. Questo era quello che gli venne chiesto, che è documentato. E a garanzia per invogliare Mussolini, gli avevano offerto molte concessioni nel Mediterraneo, nelle colonie, eccetera. E a garanzia di questi accordi c'era la parola personale di Roosevelt, quindi il presidente degli Stati Uniti. Però non è stato accettato da Mussolini, perché lui ha risposto che praticamente non sarebbe stato possibile. Nel senso che se lui si fosse seduto al tavolo per l'armistizio, delle trattative per l'armistizio, accanto a un Hitler trionfante, dominatore d'Europa, e dall'altra parte avesse avuto una Francia sconfitta, annientata, e una Gran Bretagna moribonda, e quindi la sua presenza lì sarebbe stata giustificata sulla base di un invito di due potenze sconfitte, lui disse, da grande conoscitore della psicologia, disse: ma è un'assurdità, perché io non avrò nessun potere su Hitler. L'unico modo che io possa avere avere voce in capitolo è che mi presenti al tavolo in veste di belligerante. E qui poi ci sono quelle carte segrete, cioè in pratica c'era un accordo per Mussolini di fare una guerra di facciata.
Sì.
E infatti della DIE il 2 giugno scrisse queste parole, cioè una l'Italia vuole fare una guerra a tempo determinato che non ha precedenti nella storia. Cioè, con un pugno di morti, Mussolini si voleva arrivare a sedere al tavolo delle trattative da belligerante e potere in quel modo lì avere qualche potere per frenare le ambizioni di Hitler. Ma perché voleva fare questo? Ed è scritto proprio nei documenti registrati dalla intelligence britannica. Mussolini non voleva un'egemonia tedesca in Europa perché sapeva che, per quanto poi lui si era alleato, e si era alleato perché è stato, la Gran Bretagna gli aveva chiuso le porte in faccia, ci considerava una potenza secondaria e quindi non meritevole di accordi alla pari. E allora a quel punto lui si era alleato con la Germania perché sapeva che non poteva tirare troppo la corda e altrimenti sarebbe stato, una neutralità non sarebbe stata accettata e saremmo stati invasi. Questo dimostrava il fatto che lui teneva sempre un doppio gioco, una trattativa aperta con gli alleati fino a quando non gli hanno chiuso le porte in faccia.
Quindi, insomma, diciamo alla fine lui era veramente uno stratega, cioè in base ai documenti che hai preso e hai visto tu e hai studiato tu, è un po' questo
Diciamo che
quello che
sì,
appare.
in sincerità, no? E con il senno di poi, certo, possiamo dire tutto, ma in quella circostanza lì, con una Francia e una Gran Bretagna sconfitte, che in pochi giorni si sarebbero sedute al tavolo di trattative, è chiaro che con la loro richiesta di intervenire, eccetera, era probabilmente la cosa migliore da fare, o perlomeno non ce n'erano altre possibili, o
Certo,
cioè, rimanere neutrali significa essere invasi.
ma
Quindi entrare in guerra a fianco di Gran Bretagna e Francia significava essere invasi. Un accordo sotterraneo di questo tipo sarebbe stata la cosa migliore.
io volevo tornare con te un attimo, velocemente, su questo punto, cioè perché la storia non è stata mai raccontata in questo modo? Al di là del fatto che alcuni carteggi siano scomparsi e poi riapparsi, al di là del fatto che certamente un personaggio che, diciamo così, rimane comunque a tutt'oggi, nonostante siano passati moltissimi anni, è ancora molto controverso, certamente non mette d'accordo quasi nessuno. Però se la storia deve essere il racconto dei fatti e se i fatti sono andati in un certo modo, così devono essere raccontati. Secondo te, da studioso e saggista, quale può essere la risposta?
Ma la risposta è semplice, è sempre una questione di potere. Noi siamo stati considerati una potenza inferiore. La Gran Bretagna aveva sempre influito, sin dalla prima guerra mondiale, sugli avvenimenti in Italia, influenzato ciò che accadeva in Italia. Come ricordiamo che la Gran Bretagna aveva l'impero coloniale più vasto, no? Che oggi è stato trasformato nel cosiddetto Commonwealth, cioè non ha più le colonie, però a questo accordo di queste relazioni di amicizia con le ex colonie. E quindi era un impero la Gran Bretagna, era abituata a trattare le altre nazioni come succubi, quindi
Sudditi.
sudditi da sottomettere,
Sì.
eccetera. Allora, se venisse riconosciuto, se Mussolini fosse andato a processo con quelle carte, è chiaro che non ci potevano trattare cattivi che avevano fatto una guerra e quindi meritavano di essere puniti, non ci potevano ridurre a colonia come
Certo.
poi è stato fatto. E
Certo.
quindi, per non concedere nulla, ovviamente quelle carte sono state fatte sparire. Perché? Perché poi a un certo punto, infatti, ci sono tutta una serie di aneddoti che militari, spiegare adesso non abbiamo il tempo, però
No, ma perché comunque vale anche la pena poi rimandare chi ci sta seguendo al tuo libro,
sì.
chiaramente perché questa è, diciamo così, una sorta di idea iniziale, no? Quello che
Ora, ecco,
potrebbe essere la lettura invece del tuo saggio.
Bea, se non ti dispiace, andiamo allora al
Certo.
25 luglio 1943,
Sì.
anche lì. Questo è un passaggio chiave perché il 25 luglio la storia ufficiale ci dice che Mussolini dai congiurati è stato deposto e poi arrestato dal re contro la sua volontà e quindi come se lui voleva rimanere al potere a ogni costo, e i congiurati, insomma, eroi. Ecco, tutto questo non è assolutamente vero. E ricostruiamo un po' i fatti come sono andati, così si capisce. Alcuni eventi li metto in ordine cronologico perché servirà proprio per capire la dinamica. Allora, nel 1943 erano sbarcati gli alleati in Sicilia, quindi la caduta dell'Italia era imminente. Mussolini aveva perso tutto il consenso perché con gli anni del consenso erano stati prima della guerra. Con lo scoppio della guerra e tutti i rovesci militari, ormai il fascismo era praticamente finito, lui lo sapeva e lo disse. E voleva trattare un armistizio per uscire da una guerra che non aveva voluto lui, che non poteva portare avanti perché l'Italia non aveva i mezzi militari. E quindi che cosa fece? Allora, già la borghesia italiana, gli industriali, lo stesso re volevano sbarazzarsi di Mussolini perché è chiaro, volevano uscire tutti dalla guerra. Ma lui è il primo perché non aveva senso, e questo è dimostrato dalle cose che appunto cercherò di dire adesso e di dimostrare insomma come sono andati realmente i fatti. Dunque, lui c'era questa situazione, l'Italia era invasa e il 19 luglio si è incontrato con Hitler a Feltre. Perché si incontra con lui? Per dirgli basta, l'Italia si sgancia dalla guerra perché è una guerra insostenibile, è inutile che la portiamo avanti. Cioè, ricordiamo che l'Italia, allora, il protagonista della seconda guerra mondiale sono stati i carri armati e gli aerei, e le navi anche in minima parte, però soprattutto il carro armato e gli aerei. L'Italia non aveva i carri armati. Quindi era veramente, addirittura non avevamo neanche le divise, cioè mancavano gli stivali, i russi erano andati con.
Vabbè, non eravamo preparati per la
Non
guerra.
erano arrivati. Quindi questa storia doveva finire, doveva arrivare un armistizio. Sarebbe stato prolungare delle sofferenze inutili. Doveva finire, si incontra con Hitler 19 a Feltre, glielo vuole dire, però poi Hitler era furioso. Sbraitò contro gli italiani che non valevano niente, che erano traditori, che non sapevano combattere. Insomma, praticamente poi lui descrisse questo incontro come l'ultimo discorso di Hitler, come una colata come se avesse dovuto ingoiare una colata di piombo fuso che paralizzò la sua volontà. Questo per dire. Però lui appena uscì da questo incontro, disse a Badoglio, e testimonianza di Badoglio, basta, adesso sganciamo l'Italia dalla Germania entro il 15 settembre. C'è da dire che c'era un re, no? Noi avevamo ancora un re che aveva una sua autorità e che stava aspettando il momento giusto per uscire da questa guerra. Ma il carattere del re Vittorio Emanuele III era molto pavido. Era un uomo che era andato sempre a strascico di Mussolini, cioè non si era mai opposto a nulla, era praticamente un figurante e notoriamente molto pauroso, che non avrebbe mai osato opporsi contro quello che a quel momento era l'uomo più potente d'Italia, anche perché il re Vittorio Emanuele III era mal visto da Hitler, cioè Hitler parlava malissimo del re. Quando Hitler venne in Italia e Mussolini lo accompagnò in giro per Roma, eccetera, insieme al re, Hitler gli disse proprio: ma perché ti porti appresso questo omino qui? No? E lui non avrebbe esitato un attimo a fare impiccare Vittorio Emanuele III con tutta la famiglia reale, se Mussolini gli avesse semplicemente sussurrato all'orecchio che guarda, che questi stanno preparando una congiura. E il re gli disse chiaramente a Mussolini che si doveva fare da parte, ma Mussolini non poteva, se si fosse fatto da parte ufficialmente, sarebbe stato interpretato da Hitler come un tradimento e avrebbe invaso l'Italia e avrebbe impiccato anche il re. Quindi bisognava trovare un modo per uscirne. Dall'altra parte gli alleati non volevano trattare un armistizio, avevano posto nelle loro condizioni che Mussolini non doveva essere capo di governo, se ne doveva andare. Quindi era una situazione molto complessa, complicata, e l'unico escamotage che ci poteva essere era che il capo del fascismo fosse stato, fosse, venisse messo da parte lo stesso consiglio fascista, cioè quindi che doveva rimanere una questione interna dell'Italia, di modo che la Germania non poteva intervenire subito e fare quello che avrebbe potuto fare. Quindi abbiamo detto 19 luglio Feltre,
Sì.
lui parla di sganciamento, armistizio, però alcuni mesi prima, nella primavera, lui aveva messo, e questo è un altro fatto che la storiografia ufficiale fa finta di, cioè ignora, ma fa finta di non capire perché è chiaro, cioè mise Ciano, che al contrario di quello che viene raccontato, facevano un gioco delle parti, cioè i loro dissidi erano finti, perché quando lo mise al Vaticano, lo prese dal ministro degli esteri e lo mise dentro come ambasciatore con il Vaticano, che cosa significava? Significava, siccome il Vaticano in quel momento era il luogo dove si doveva trattare con gli alleati, appena Ciano venne messo lì, ci sono i documenti alleati dell'intelligence britannica che dicono: ecco, Mussolini ci sta aprendo una porta, vuole trattare. Perché era chiaro, perché se lo mettevi lì significa questo. E lui lo fece, diciamo, con un basso profilo, simulò un rimpasso di governo per non dare troppo all'occhio, ma lo mise nel posto dove era necessario per iniziare
Sì.
le trattative. Poi, torniamo quindi a pochi giorni prima del 25 luglio. Lui viene contattato dai congiurati, tra virgolette, Dino Grandi, che ovviamente non sapeva nessuno, cioè lui questo accordo qui può averlo fatto soltanto con il re e l'unico che poteva saperlo all'infuori di lui era Badoglio e Ciano, questi erano gli unici che potevano. E quindi Ciano fa delle consultazioni, vede come insomma l'orientamento dei vari membri del Gran Consiglio. Dino Grandi parla del suo ordine del giorno a Mussolini prima, quindi che praticamente lo vuole fare da parte, vuole restituire i poteri al re. E a questo punto un dittatore che vuole rimanere sulla poltrona, la prima cosa che fa è uccidere i congiurati o farli incarcerare. Invece
Sì.
Mussolini cosa fa? Dice a Enzo Calbiati, che era il capo della milizia, che aveva capito, che sapeva, eccetera, che voleva intervenire subito per reprimere, gli disse: assolutamente voi non dovete fare nessuna reazione, e diede disposizioni affinché non ci fosse nessuna reazione. Dopodiché, tolse la guardia a Palazzo Venezia, altro fatto strano per un dittatore che sa di avere dei congiurati,
Beh, sì.
eccetera. Poi si presenta al Gran Consiglio, si fa mettere da parte e senza tutto, mantiene tutto un gran segreto, in modo che non arrivi nulla ai tedeschi, perché c'era Kesselring, era pronto a intervenire, cioè se lui poco poco avesse avuto sentore di qualcosa e lo avesse detto, i tedeschi avrebbero subito immediatamente travolto l'esercito italiano e difeso Mussolini, ma lui era proprio quello che voleva evitare e quindi mantenne il massimo segreto. Poi torniamo un giorno indietro: il giorno prima lui aveva avuto un colloquio privato con il re, guarda caso, il 26 lui chiede un appuntamento cioè il 25 chiede un appuntamento per il 26 e il 26 viene ricevuto dal re. Quando viene ricevuto dal re, praticamente poi viene messo in stato d'arresto, viene caricato su un'ambulanza e lui finge di non capire quello che stava succedendo. E in tutti i resoconti storici, praticamente si racconta che lui sembrava disinteressato a tutto, era pure svogliato un po' a leggere i giornali, a parlare degli accadimenti. Cioè, mentre lui viene portato in una caserma dei carabinieri e quindi anche se lui era accompagnato e gli viene detto: guarda che qua ci hanno messo sotto arresto, e lui, che era un genio delle relazioni sociali e della psicologia umana, finge di non capire. E caso ancora più eclatante, che la storia ufficiale praticamente ha completamente eclissato, che lui in quel frangente, mentre è nella caserma, oltre a non avere nessun desiderio di vendetta, scrive una lettera di ringraziamento a Badoglio e gli dice anche che è a sua completa disposizione, quindi farà che agevolerà qualsiasi cosa di cui avrà bisogno, perché in quel momento come poi ho trovato aneddoti significativi che riporto nel saggio, se Mussolini all'interno della caserma, con l'ascendente che aveva, soprattutto anche sui carabinieri, eccetera, avesse cominciato a invocare una vendetta, probabilmente, cioè molto probabilmente, avrebbe trovato dei seguaci e sarebbero scoppiate le rivolte. Invece il fascismo si spense come neve al sole. La sua idea era quella di andare sotto protezione del re, questo doveva essere l'accordo segreto, e
Un accordo
fino
che non avvenne
a... No,
sostanzialmente.
perché qui c'è un'altra parte molto interessante. Allora, era un gioco molto rischioso, ma anche per il re in realtà, ma soprattutto per Mussolini, perché il re aveva da temere dalla reazione di Hitler, che infatti arrivò. E Mussolini, se fosse stato scoperto, sarebbe stato impiccato da Hitler, e poi, sapendo che era sotto la protezione di un re pavido, alla prima occasione se ne poteva sbarazzare invece di garantirgli protezione, perché Mussolini voleva arrivare a un processo con le carte di cui disponeva, perché era sicuro di poter dimostrare una sua posizione diversa da quella che, insomma, era nella propaganda di guerra. Quindi che cosa è successo? Il re a un certo punto, siccome i tedeschi già avevano previsto una resa dell'Italia, una possibile resa dell'Italia, addirittura il passaggio al fronte opposto, Hitler appena sa di Mussolini che viene... Ah, a proposito, quando viene a sapere che Mussolini è stato deposto, non credeva alla notizia, ma poi quando se ne è fatta una ragione... Ha pensato non al re, cioè non l'aveva proprio preso in considerazione il re, perché essendo molto pauroso non si sarebbe mai preso un azzardo del genere, l'aveva mai sfidato, perché il rischio era altissimo. Come faceva a sapere, cioè, come faceva a sapere il re che Mussolini, dopo essere stato sfiduciato, non andava a dirlo a Hitler e ai tedeschi? Cioè, era un rischio troppo grande una congiura di questo tipo. Quindi doveva avere delle garanzie da parte di Mussolini, che non parlava, per prendersi un rischio del genere. E Hitler ha pensato a Farinacci, che era un gerarca forte del partito, che più volte aveva espresso la volontà di prendere il posto di Mussolini. E quindi, quando poi, insomma, si rende conto della situazione, lui dà l'avvio all'operazione Alarico. L'operazione Alarico, che ricordiamo essere un re visigodo che ha saccheggiato Roma, era per praticamente fare razzia dell'Italia, quindi trattarla alla stregua di traditori, e bombardare le città, a fare terrore praticamente e vendetta. Però poi all'improvviso blocca questo piano, e qui c'è la storia del re, perché il re praticamente a un certo punto, Mussolini viene trasferito al Gran Sasso, e il re miracolosamente riesce a fuggire illeso attraversando il territorio che era pieno di posti di blocco dei tedeschi. Inspiegabilmente Hitler interrompe l'operazione Alarico, e la interrompe perché evidentemente c'era un accordo, e infatti ti mostro come c'era questo accordo. Il re fugge in pompa magna, portandosi, cioè un re che fugge cambia vestiti, evita la macchina e tutta la scorta reale, cerca di passare inosservato, trova un modo discreto per fuggire. Invece lui fa la sua bella colonna d'auto con le effigie reali e si incammina per andare a prendere un traghetto che poi lo porterà a Bari. Mentre questa colonna di auto parte, colonna reale, e c'è su di lui, pesa un ordine di cattura per impiccagione di Adolf Hitler, lui tranquillamente attraversa tutta l'Italia con un aereo ricognitore tedesco sopra la testa, che segue gli spostamenti, viene fermato ai posti di blocco. Ripeto, aveva un ordine di cattura con la pena di morte, lo fermano i tedeschi, lo riconoscono, e passa il posto di blocco, arriva fino a prendere il traghetto completamente illeso. Poco dopo, Mussolini, che era al Gran Sasso, viene liberato dai tedeschi. Quindi c'è stato uno scambio: ti do Mussolini, neutralizzo la difesa italiana, cioè li lascio tutti senza ordini, però mi fai scappare con tutto il seguito. Questo è stato il re che praticamente è fuggito a gambe levate, però con la massima certezza di non avere torto un capello. E qual è la prova che c'era questo accordo? Un'altra prova. Che quando la storia ufficiale ci racconta che un gruppo di paracadutisti ben addestrati sotto il comando del famigerato Otto Skorzeny, un omone di 1,90 m con delle cicatrici in faccia che insomma metteva paura, incuteva paura ai soldati appena lo vedevano, sarebbero arrivati, avrebbero liberato Mussolini e poi da lì il seguito insomma, lo portano in Germania e inizia l'RSI. Ecco, tutto questo è una grande montatura. Io riporto anche qui tutte le prove. Allora, innanzitutto, Otto Skorzeny era un pallone gonfiato e per poco, per colpa lui, salta tutta l'operazione perché quando erano arrivati i tedeschi con dei deltaplani che planando a Campo Imperatore sono scesi piano piano. Lui si agitava dentro questo deltaplano, essendo grosso di corporatura, mandò praticamente a schiantarsi questo deltaplano, rischiando di. Si ferì uno dei piloti e rischiò di compromettere anche la vita sua e quella dell'equipaggio. Allora c'era un accordo di liberazione perché gli italiani avevano messo, praticamente i carabinieri che erano lì a presidiare e a controllare Mussolini, e avevano messo le armi, diciamo mitragliatrici pesanti, cioè erano attrezzati bene per eventuale attacco, e avevano chiuse tutte dentro una cassa di legno con le catene. E sappiamo benissimo che stavano arrivando i tedeschi e la sera prima che Mussolini venisse liberato, tenta il suicidio perché lui voleva tutto tranne che tornare sotto Hitler. E evidentemente gli dissero, sapendolo, che stavano venendo i tedeschi a liberarlo. Quindi quando arrivano i tedeschi non venne sparato un colpo e i tedeschi, siccome sapevano che era concordato il rilascio con il re, e portarono tutti i cineoperatori, quindi l'operazione venne filmata come un film dove già si sapeva il lieto fine. Filmarono l'operazione, tornarono trionfanti in Germania con Mussolini, che quando si incontrò con Hitler disse: ah, fermo, che io il fascismo è finito, io non voglio più rimettermi a capo della. A quel punto, invece, Hitler disse: se tu non ti rimetti a capo del fascismo, e quindi con la RSI dopo, insomma, io metto un altro al posto tuo. Farinacci già era pronto, non vedeva l'ora, già si era proposto, eccetera, però l'avevano scartato perché l'unico che poteva, credibile, che poteva tenere ancora un po' in piedi quello che rimaneva dell'Italia era Mussolini. Qualunque altro gerarca fascista non sarebbe stato apprezzato nemmeno dai loro. E quindi Hitler voleva che fosse lui e minacciò di distruggere l'Italia città per città, come aveva fatto con Varsavia, se lui non fosse tornato al comando. Ecco,
Ma
questa è grosso modo, grandi linee, un
beh,
po'.
devo dire, guarda Marco, a parte ovviamente quello che ci hai raccontato finora, ma è chiaro che poi lasceremo ai lettori tutto il resto di questo romanzo. Sembra più romanzo che un saggio, cioè veramente intrighi e quant'altro. E questa è la nostra storia reale, insomma, la storia dell'Italia.
Guarda, è talmente reale che io non mi sono limitato alla morte di Mussolini, ma anche all'immediato dopoguerra.
Eh certo.
E quindi vengono fuori delle belle, tra cui altri documenti
Ma
desecretati, in
certo.
cui proprio dal caso Mattei, anche che era di ostacolo alle compagnie, le cosiddette sette sorelle, ma in particolare alla British Petroleum, perché
Sì.
stava facendo una politica energetica troppo indipendente, quindi siccome noi eravamo ritenuti dei sudditi, non dovevano, e nei documenti ufficiali desecretati lui viene descritto come una verruca da eliminare, da
Sì.
estirpare, poi morirà in un'esplosione aerea. Vabbè, comunque, a parte quello, altri documenti ancora del tentativo di un paese alleato come la Gran Bretagna, paese NATO, eccetera, di fare un colpo di Stato in Italia nel momento in cui pensava che ci fosse il pericolo del passaggio, della vittoria del Partito Comunista sulla Democrazia Cristiana, e quindi per riportare gli equilibri come voluti. Allora, avevano preparato questo piano, è tutto documentato
Sì,
ed è
sì, sì.
qualcosa di
Guarda,
agghiacciante.
grazie di averci dato tutte quante queste nuove prove e quindi queste nuove documentazioni per quello che riguarda la storia del nostro paese. Una pagina che è stata spesso descritta come una pagina lugubre, ma sicuramente non è stata una pagina idilliaca. Tuttavia, laddove ci sono delle incongruenze storiche o addirittura dei falsi, devono essere comunque messi in evidenza. E quindi, come giustamente hai fatto tu in questa biografia non autorizzata di Benito Mussolini, immagino che insomma di cose, di curiosità, di nozioni da sapere ce ne siano davvero tante. Ultimissima domanda con la quale ci salutiamo, io ti chiedo perché proprio Benito Mussolini, tu sei una persona che ha scritto tanti saggi, veramente dai più disparati, dall'antichità, no? Interessandoti alla storia. Perché un personaggio così controverso?
Beh, proprio perché la mia passione sono i fatti controversi, che siano di storia, di scienza, dove c'è discussione, io mi butto. Poi sono un po' l'avvocato delle cause perse, no? Cioè, io sono dottore in legge e ho continuato in realtà a fare l'avvocato perché mi prendo tutte queste cause che non vanno da nessuna parte, perché non si può. Qui si combatte contro interessi troppo grandi e quindi sono destinate a non vincere. Però, cioè, secondo me ci sono delle battaglie che meritano di essere fatte anche sapendo che sono perse in partenza. È la mia passione. Poi ognuno. Ecco, Mussolini diceva una cosa che secondo me è molto giusta: che non sono gli uomini a scegliere il proprio destino, nel senso, noi crediamo di scegliere il nostro destino, ma in realtà sono le circostanze che scelgono gli uomini. E a me, per una serie di circostanze, mi sono trovato poi a scrivere e è andata così. Però, insomma, riflettendoci, non potevo andare diversamente.
Beh, perché tu hai una grandissima passione per le cose che fai, tra l'altro, quindi è anche sempre un grande piacere ascoltarti e averti qui come ospite. Quindi, Biografia non autorizzata di Benito Mussolini, edito Uno Editori, e ringrazio Marco Pizzuti per essere stato con me.
Grazie Beatrice, ciao a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.